qualche domanda da parte vostra o anche qualche intuizione. Ormai ci avviciniamo alla fine, quindi le domande che ci avete dentro adesso o la volta prossima, non è che abbiamo tante altre chance, almeno per quest'anno, come diceva Don Giovanni, vediamo un po' le date per l'anno prossimo, perché il mio problema è incastrare un po' le date, però continueremo sicuramente il cammino. Abbiamo pensato anche dei compiti per l'estate, tra virgolette, compiti delle vacanze, vacanze natalizie, mettiamola giù così. Allora, due cose per naturalmente suggerimenti, consigli, non come i compiti davvero delle vacanze. Stando a una richiesta che mi era arrivata via internet, ci sono alcuni libretti lì, pochi euro mi sembra, ma domande che mi avete fatto voi, la maturazione di Cristo, il discernimento, ecco, temi di questo tipo, chi vuole può leggere da solo e da lì nascono altre domande, così pure io non sono un nativo digitale, ma vedo che non ci sono tanti nativi digitali qui, però insomma mi sono messo anche all'opera per dire come continuare ad avere un qualche legame insomma con le persone che incontro. Allora ho messo delle domande e risposta in YouTube. Quindi in internet senza bisogno di fare grandi cose, per chi è capace, insomma, basta entrare, cliccare e si può ascoltare un po' di domande, risposte, 5 minuti, Uno può addirittura, per chi è bravo, scaricarle, registrarle, insomma, farle sentire a qualcun altro, servono, insomma, per continuare il cammino, Adesso però la parola passa a voi. Qui in mezzo e
Qui
poi c'è una
c'è una
domanda. Ecco.
signora qui, poi c'è.
Si può pensare che nella fede dei primi cristiani ci sia una sorta di follia? E anche nei cristiani di oggi un'alta spiritualità è follia, no?
Sì, fede e follia, diciamo così. Sicuramente questo termine è un po' strano, follia per la fede, però bisogna dire che Paolo stesso, l'Apostolo Paolo, utilizza questo termine per dire precisamente la fede in Cristo crocifisso. Nella prima lettera ai Corinzi, capitolo primo, penso dal versetto 18 in poi, lui dice, che per i giudei, per gli ebrei, credere in Gesù Cristo crocifisso è una stupidata, no, dice uno scandalo per gli ebrei, cioè un sasso che fa inciampare, questa è l'idea in greco. Perché? Perché loro avrebbero voluto vedere dei segni, dei miracoli, in modo particolare il miracolo, di scendere dalla croce. Tu non puoi, tu Gesù non puoi pensare che noi crediamo in te se rimani crocifisso, perché chi muore così muore da maledetto da Dio, ve l'ho già spiegato. E come fai a dire di essere figlio di Dio se muori maledetto da Lui? Ma per i pagani, aggiunge Paolo, per i greci come li chiama lui, credere in un figlio di Dio che fa la fine di un terrorista, la croce era il supplizio degli schiavi ribelli che venivano riacciuffati o dei rivoluzionari, dei terroristi dell'epoca. Ecco, pensare che un figlio di Dio facesse quella fine è follia. Il termine addirittura in greco, moria, dice è una stupidata. Perché? Pensate cos'era la divinità per il mondo greco. La divinità voleva dire onnipotenza. Certo, gli dèi hanno gli stessi difetti degli uomini, nei miti, però sono molto più potenti degli uomini. E tu, Paolo, vieni a dire a noi di credere in un figlio di Dio morto come un terrorista. E questo provocherà lo scacco che Paolo subisce nell'Areopago d'Atene. se ne vanno dopo averlo ascoltato dicendo: Paolo, su questo ti ascolteremo un'altra volta. Venendo a noi, io penso che ci sia ancora oggi una sorta di mentalità illuministica o gnostica, ecco, che anche Papa Francesco ci ha richiamato, che ci porta a rifiutare in fondo il centro del cristianesimo. Ancora oggi tanti nostri giovani, purtroppo, che abbiamo cresciuto nei nostri oratori, a cui abbiamo tentato, come dicevo prima, di annunciare la nostra fede, non solo a parole ma con il nostro esempio, oppure vanno all'università e incontrano questi professori, anch'essi non molto credenti, diciamo così, per usare un eufemismo, e perdono la fede. Perdono la fede perché pare loro che la fede non sia capace di rendere ragione delle motivazioni che sorreggono una vita. Ecco perché dobbiamo effettivamente noi stessi maturare nella fede per essere capaci di argomentare. Non si può argomentare tutto, c'è un confine in cui la ragione deve fermarsi, però fino a quel confine, che è il confine ultimo del mistero di Dio, fino a quel confine si può argomentare. Noi siamo chiamati a rendere ragione alle nuove generazioni della speranza per cui viviamo, della fede che ci sorregge, questo sì. Per cui è una follia la fede, sì, ma una follia a cui accediamo con tutto noi stessi, anche con le nostre facoltà intellettuali. Se siamo qui stasera, se siamo qui in questo corso, è perché cerchiamo di vedere appunto quali sono i fondamenti del nostro affidamento. Questo lo possiamo fare per noi e per le nuove generazioni.
Sì, riprendendo un attimo anche quello che stavo dicendo adesso, no?
Sì.
Cioè, quello che notavo stasera è che Pietro parte dalle scritture, come del resto aveva fatto Gesù. E poi Pietro è lo stesso che dice: rendete ragione della vostra fede, insomma, in poche parole. E questo mi sembra un grande tema, no? Importante, perché a mio avviso lo si recupera, si riesce a superare quell'accenno all'illuminismo, le nostre difficoltà, proprio per un insieme di problemi storici che a mio avviso vanno sempre in una guerra di potere tra politici, insomma, di fatto, no? Parliamo così, cioè io ho sempre l'idea che da Costantino, Carlo Magno in avanti i problemi si sono complicati per noi, no? Ma questo perché fa parte della nostra storia, no?
Certo.
Il problema è che mentre la relazione con le Sacre Scritture è la relazione con la memoria di Israele, che non è la storia nei singoli particolari che noi possiamo analizzare, vero e falso e così via, ma è una memoria che è un fatto pienamente storico, un grande fatto storico. E come un fatto storico, pienamente storico, la fede, che per 2000 anni dei testimoni hanno creduto nel Cristo e quindi hanno formato la Chiesa proprio perché si sono affidati. In questo c'è da dare ragione, no? Non perché dire che noi siamo credenti perché siamo bravi, eccetera, eccetera, ma semplicemente perché abbiamo questa memoria che riusciamo a tramandare e che andiamo al di là del singolo fatto che magari non è secondo la logica del mondo, insomma, no? C'è un insieme di follia, ma è una follia che sta dentro nel nostro modo umano di affrontare le cose, che non va a vedere tutti gli elementi e non si mette all'interno della propria vita, della propria vicenda umana, quindi in una storia, ma diventa molto parcellizzata e molto immediata e banale, sostanzialmente. Quindi la follia è un'espressione anche nostra, per questo che sembra folle quel messaggio, no? Non so se sono stato...
Certo. Sì, io direi così, questo intervento che si unisce anche a quello precedente ci porta a riscoprire il valore delle Sacre Scritture lette all'interno di una tradizione di popolo di Dio, un popolo di Dio che si radica nell'antico Israele che diventa chiesa, no? Ecco, voglio dire, Papa Benedetto XVI aveva un'affermazione davvero dirompente quando diceva, e io sono sicuramente dalla sua parte, ecco, quando diceva: la Bibbia senza la Chiesa è semplicemente un testo letterario. Pensateci, è verissima questa cosa qui. Cioè, la Bibbia nasce dal popolo di Dio, è la cristallizzazione del popolo di Dio, della sua storia, no? Ma la Bibbia stessa va letta all'interno della Chiesa, perché è nella Chiesa che lo Spirito Santo agisce attraverso tutti i carismi che lui dona, dal carisma di Papa Francesco fino al carisma di una mamma che racconta appena il bambino inizia, o di una nonna che racconta appena il bambino inizia a capire le favole, racconta le parabole di Gesù. Ecco, questi sono i carismi presenti, fino al carisma di un parroco che predica la parola di Dio, al carisma di un biblista che studia, che cerca di mettere la sua intelligenza per comprendere sempre meglio e diffondere questo. Ecco, questi carismi dello Spirito Santo fanno crescere la parola di Dio, la Sacra Scrittura, con coloro che la leggono. Quindi la Sacra Scrittura non è semplicemente da vedere come un libro. Sarebbe un libro se non ci fosse la Chiesa. Con la Chiesa la Sacra Scrittura è ben di più. È parola di Dio. Cioè è qualcosa, una realtà che nasce dalla storia di un popolo di Dio guidato dallo Spirito Santo, quindi è ispirata dallo Spirito Santo, ma nello stesso tempo la Chiesa è assistita dallo stesso Spirito Santo nell'interpretare quella parola di Dio. Capite che qui c'è un'energia, una potenza salvifica, perché è lo Spirito Santo che agisce nella coscienza delle persone, nella coscienza, direi, di popolo di Dio. Plasma questo. Cosa fa lo Spirito Santo attraverso la Chiesa che legge la parola di Dio, soprattutto in ambito sacramentale? Lo Spirito Santo fa nascere Gesù. Lo Spirito Santo fa nascere Gesù nei credenti in Lui. Lo Spirito Santo continua nella storia a fare ciò che ha fatto nel grembo della Vergine Maria. Fa nascere Gesù. Cioè ci rende conformi a Gesù. Ci rende corpo di Gesù. Con tutte le nostre diversità, noi siamo membra del corpo di Cristo. Quando lo Spirito Santo tocca il cuore di una persona, lo cristifica, lo plasma, lo conforma a Gesù, rende quel cuore figlio, figlio di Dio, rende quella persona figlia di Dio. Ecco cosa fa la Sacra Scrittura, certo, letta in un determinato modo. Cioè, dopo lo Spirito Santo sa agire in mille modi, guai a noi se gli mettiamo le catene. Quindi lo Spirito Santo è capace anche attraverso una pagina aperta a caso quella mattina lì di cambiarti la vita. Per Agostino è stato così, per San Francesco è stato così. Però per agire effettivamente lo Spirito Santo, per plasmare una coscienza, ha bisogno di una lettura continua della Sacra Scrittura, che dura tutta la vita. Rimanere a bagnomaria nella Sacra Scrittura, come Chiesa e come singoli. Allora, quella domanda che sempre ci dobbiamo fare: ma se Cristo fosse qui al mio posto, come agirebbe? E quella domanda non diventa illusoria. Faccio dire a Gesù quello che ho già deciso io. Creo Gesù a mia immagine e somiglianza. No, in quel momento in cui devi prendere una scelta, ti ricordi di quello che hai letto nel Vangelo a lungo e dici: Gesù aveva questo stile, beh, anch'io allora. Vedete come agisce lo Spirito Santo? Gesù con quella donna samaritana sotto il sole di mezzogiorno, e il sole di mezzogiorno in Israele batte mica male, bene, con quella donna è stato lì a perdere tempo, ma perché? Nonostante le difese che questa donna continuava a mettergli davanti, la rava e la fava, no? E tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono samaritano, ma come fai se non hai neanche un secchio da attingere? Ma voi giudei andate a Gerusalemme, noi abbiamo tutto per difendersi in fondo, per non scendere in quel luogo del suo cuore dove aveva una ferita tremenda. L'incapacità di amare davvero una persona. E Gesù la prende per mano, con fatica la porta lì, ma non per umiliarla, ma per salvarla sotto il sole di mezzogiorno. Ecco, quando noi impariamo da Gesù questo stile, capite che non possiamo uscircene dicendo ma quella lì mi sta qui, lei per la sua strada, io per la mia, perché in quel momento ci ricordiamo, facciamo memoria, ecco. Ma in quella memoria, attenti, quella memoria non è semplicemente la nostra memoria, è la memoria dello Spirito in noi. Gesù nell'ultima cena ci ha detto questo: vi dono lo Spirito che vi farà ricordare quello che ho fatto io e vi farà cogliere il significato salvifico di quello che ho fatto io. Vi porterà la verità tutta intera, che significa vi aiuterà ad attualizzare il mio stile di vita e questo diventerà per voi salvezza. Capite il valore incredibile che abbiamo nella Sacra Scrittura, che plasma il nostro cuore conformemente a Gesù, lo rende simile al cuore di Gesù, ci salva. Se letta nella Chiesa, come stiamo un po' tentando di fare, con tutti i carismi che ci sono nella Chiesa, con tutti i doni che lo Spirito Santo fa. Certo, e concludo, una parola di Dio che è una strada, una pedagogia che punta su Gesù. Noi non leggiamo la Bibbia da ebrei, con tutto il rispetto per gli ebrei. Non leggiamo la Bibbia come l'Islam legge il Corano. Perché? Perché la Bibbia per noi è una via che ha per meta Gesù. Lui diventa il compimento di tutto. Quindi tutte quelle pagine difficili che troviamo nella Bibbia, dobbiamo confrontarle con Gesù. E allora ciò che Gesù ha detto diventa luce per comprendere quella pagina e anche per accantonare quella pagina. Noi non mangiamo più come gli ebrei, secondo le norme di purità o di impurità. Perché? Perché ce l'ha detto Gesù. Non conta ciò che entra nel ventre e va a finire nella fogna, conta ciò che esce dal cuore. E così, aggiungono gli evangelisti, dichiarò puri tutti gli alimenti. Vedete che il criterio ultimo non è la Bibbia, è Gesù, che ci viene trasmesso dalla Chiesa. E allora, vedete, tutto sta, no? Certo che la nostra è follia, ma è una follia che ha una sua ragionevolezza, che non è la pura ragione. Questo è l'umanismo. La ragionevolezza della fede è la stessa ragionevolezza dell'amore.
Ci diamo ancora una decina di minuti e poi concludiamo. Coraggio, qualche altra domanda? Dica signora, aspetti che arriva con il microfono.
Io volevo chiedere uno spunto di aiuto sul discorso della luminosità e oscurità del volto della Chiesa, perché è uno dei punti su cui veniamo maggiormente attaccati in questo tempo, poi soprattutto. Ecco, come da cristiano difendersi tra virgolette, ma senza creare danno, ecco.
Sì. Luminosità e oscurità della Chiesa. Allora, questa luminosità e oscurità non è dovuta, diciamo così, a un evento, a un fenomeno odierno. Chi continuerà questo cammino all'interno degli Atti degli Apostoli dovrà scontrarsi con alcune pagine diciamo così, chiaroscurali, se vogliamo essere buone, o buoni, o addirittura tenebrose. Ci sono dei peccati testimoniati da Luca negli Atti degli Apostoli. E Luca è stato estremamente coraggioso in questo. Gli altri evangelisti si sono fermati alla vicenda, all'avventura dei dodici con Gesù. Luca è andato avanti, sapendo cos'era capitato nella Chiesa. Ci sono dei momenti di crisi nella Chiesa, delle difficoltà, un po' li abbiamo già visti, quando la Chiesa dice non dobbiamo annunciare il Vangelo ai pagani, non ha capito, non ha voluto capire in parte, almeno in alcune sue frange, la spinta missionaria che aveva dato il risorto, che aveva già iniziato a dare Gesù stesso. Ma poi ci sono dei veri e propri peccati. Affronteremo insieme l'anno prossimo la pagina di Anania e Saffira. In una comunità come quella di Gerusalemme, in cui si fa questa scelta di condivisione totale per quelli che volevano, vendevano le loro proprietà e le mettevano in comune, mettevano il ricavato in comune, ci sono questi due che fanno questo peccato proprio di ipocrisia. Non è un peccato di mancanza di generosità, è proprio l'ipocrisia. Io voglio essere considerato da tutti tra i padri fondatori della Chiesa Madre, voglio che tutti mi ritengano generoso perché ho venduto. In realtà non ho venduto tutto, non ho dato tutto il ricavato della mia vendita alla Chiesa, ho tenuto qualcosa per me, ma non fa problema neanche questo, fa problema la falsità, l'ipocrisia. Vedete? Nella Chiesa delle origini. E siamo nel capitolo quinto, cioè poco tempo dopo Pentecoste. Vedete come nella Chiesa delle origini c'è una resistenza allo Spirito Santo. Questo è il peccato. Lo Spirito Santo spinge a Pietro ad andare da Cornelio, a dargli il battesimo, ecco, fa tutto questo e c'è qualcuno che non solo non si rallegra di questa chiesa in uscita, ma dice no, non bisogna dare il battesimo perché questi qui non osservano le leggi di purità. Ma chi sei tu per giudicare? Dio, lo Spirito Santo, fa capire a Pietro precisamente questo. Non dire tu ciò che è mondo o non è mondo, è impuro o è puro. Ciò che Dio ha chiamato, ha giudicato puro, tu non giudicarlo impuro. Questa è la sintesi di quella visione della tovaglia che scende dal cielo. Ecco, quindi non è il peccato nella Chiesa qualcosa dovuto a un fenomeno attuale. No, c'è sempre stato. Ma perché? Perché la Chiesa è fatta di uomini e donne in carne ed ossa, con le loro grandezze, ma anche con le loro miserie. Lo dicevamo all'inizio, sono voluto partire da lì, per non fermarmi a fare il quadretto della Chiesa ideale, che non corrisponde alla verità della Chiesa, né oggi né. Allora, la prima cosa da fare è riconoscere questo. Fin quando ci sono dentro io nella Chiesa, c'è dentro il peccato, perché in me ci sono aspetti di grandezza quando mi arrendo allo Spirito Santo e anche aspetti di tenebra, di fragilità, di peccato, diciamocelo, quando resisto allo Spirito Santo. E i padri della Chiesa, seguendo queste pagine degli Atti degli Apostoli, hanno coniato una definizione di Chiesa che è scandalosa. Se non è capita bene, parlavano della Chiesa come casta meretrix, una prostituta casta. E perché? Perché la Chiesa ha dentro peccatori, ma comunque ha dentro l'azione dello Spirito Santo. Per cui noi diciamo proprio il vero quando nel credo professiamo la Chiesa una santa cattolica apostolica, perché animata dallo Spirito Santo, che prende i peccatori e li conforma a Gesù, che è il Santo. Per questo noi diciamo la Chiesa è santa, non perché lo è già, ma perché è santa in fieri, è in cammino di santità. Ed ecco un'altra espressione che ha coniato la tradizione vivente della Chiesa: la Chiesa è semper reformanda, cioè sempre in riforma. Guai se la Chiesa si sentisse arrivata. Ecco, questo dobbiamo dire con umiltà coraggiosa a chi ci accusa. È vero, sono un peccatore, ma un peccatore chiamato a diventare santo, e proprio per questo vado in Chiesa. A quelli che ci dicono andate in Chiesa, andate a fare la comunione, poi ne fate più di tutti gli altri, rispondere, ma con umiltà, senza quella fierezza che non è il caso di avere. Io vado in Chiesa, vado dal mio Signore precisamente perché non sono ancora santo, precisamente perché ho bisogno di Lui, precisamente perché ho bisogno di quell'amore che io da solo non sono capace di vivere. Senza di me non potete far nulla, ce l'ha detto nell'ultima cena. Ma se rimaniamo attaccati a Lui, ecco, la Chiesa, sacramenti, parola di Dio, se rimaniamo attaccati a Lui come il rametto della vite alla pianta, portiamo buon frutto. Questa è la promessa che Lui ci ha fatto, e Lui le promesse le mantiene.
Allora, stiamo per finire. La prossima volta è l'ultima. Vi ripeto quello che dicevo all'inizio: daremo una piccola attestato di partecipazione. Vedremo anche di precisare, chiediamo a Don Franco la prossima volta di illustrarci un pochettino il programma dell'anno prossimo. E vi ricordo anche che casualmente, ma proprio casualmente, domani è la festa di San Luca Evangelista, neanche a fare apposta, no? Non è che abbiamo studiato il corso con il mercoledì che cadeva esattamente nella vigilia della festa di San Luca, però domani magari ce lo ricordiamo bene. Ecco, io non credo di dovervi dire altro. Tante volte mentre stavamo guardando la Chiesa dei primi tempi, e senza dubbio ci venivano le riflessioni che adesso stava ricordandoci Don Franco, ci veniva anche da dire: ma se io voglio un modello di Chiesa, devo continuare a guardare la prima Chiesa, perché in essa trovo tutta una serie di indicazioni preziose per un costante cammino di fedeltà da recuperare. Quindi ogni tanto preghiamo un po' anche per la Chiesa, che va anche bene, perché mentre preghiamo per la Chiesa siamo un po' egoisti, perché Chiesa siamo anche noi, quindi preghiamo anche per noi come Chiesa. Va bene, stiamo per concludere. È il momento di alzarci in piedi, allora chiediamo a Don Franco la benedizione.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Andiamo in pace.
Buonanotte, e buonanotte a tutti.